li rileviamo noi da questo confronto, perché sono state fatte delle sottolineature ben precise dalle vostre esperienze. Adesso dobbiamo accelerare. Io vi ringrazio e passo alla successiva tavola rotonda. Grazie ancora, eh? Grazie. Bene, allora chiamo sul palco per la seconda tavola rotonda il dottor Carlo Maucelli, che è National Digital Officer di Microsoft Italia. Il dottor Alfredo Nulli, che è EMEA Cloud Architect di Pure Storage. Dottor Nulli, eccolo qua, dopo il dottor Maucelli. E il dottor Raffaele Resta, che è Head of Italy Public Sector di Amazon Web Services. Allora, a me hanno detto di lasciarvi un tempo adeguato, diciamo una decina di minuti massimo a testa, no? Così arriviamo verso 1:30 quando chiudiamo, per dare a voi il compito di definire un po' quelli che sono, da un punto di vista dei vendor, gli elementi di riflessione che supportano questa trasformazione che abbiamo provato a definire in tutta la sua complessità e articolazione. Però io partirei con voi da una riflessione di questo tipo. Siccome non parleremo qua, non preoccupatevi voi della platea di offerta, non subirete il marketing delle aziende, ma ragioneremo sulla complessità della trasformazione. Io credo che forse fino a un po' di anni fa essere un soggetto della pubblica amministrazione abbia lasciato spazio ad approcci molto, come dire, di rapporto molto, molto, molto arido vendor pubblica amministrazione, un rapporto di vendite e acquisto attraverso le gare, tutta la complessità della pubblica amministrazione. Però io penso che oggi, in un contesto di trasformazione di questa complessità e di questa articolazione, serva assumere una reale dimensione di condivisione della complessità di questa trasformazione per individuare le corrette tecnologie al di là della propria offerta, che devono essere disegnate e tarate in modo corretto, no? Dietro questo approccio sta la parola di partnership, che spesso è abusata, ma che in realtà in una fase trasformativa di questo livello è essenziale che la pubblica amministrazione ritrovi in questi soggetti. Quindi lascerei a voi la parola di descriverci che cosa è oggi il percorso cloud dal vostro punto di osservazione nel rapporto con la PA e come lo state correttamente disegnando. Dottor Maucelli, lascio a lei la parola.
Ma intanto buongiorno a tutti. La domanda, mi verrebbe da dire che a questa domanda è stata data ampia risposta nella tavola rotonda precedente, perché credo che i colleghi che hanno presentato i progetti che stanno sviluppando, in alcuni casi addirittura sono quasi alla fine, hanno messo in luce, secondo me, quelle che poi rappresentano i valori che tendenzialmente Microsoft porta avanti da anni. Il tema del cloud, o meglio, come Microsoft declina il cloud, credo che forse vada un attimino approfondito, perché troppo spesso si pensa al cloud solo ed esclusivamente come cloud pubblico. È una delle proposte, non è la sola. Microsoft in realtà ha due proposte di cloud. Una che è il cloud pubblico e l'altra che è il cloud ibrido, che sono fondamentalmente poi integrabili a piacere, ma che rappresentano, secondo me, un aspetto fondamentale che troppo spesso passa in secondo ordine, e cioè questo: se io devo operare in termini di una trasformazione digitale, la cosa più complicata da fare, è stata detta prima, sono i fattori della formazione, sono i fattori della competenza, sono, diciamo, tutto ciò che io ho all'interno della mia azienda, sia essa pubblica o privata, poco conta, in termini di infrastrutture, in termini di applicazioni. E qual è il percorso più facile da fare per riuscire a ottimizzare, consolidare e rendere più semplice quella complessità che, ovviamente, come ha detto il dottor Melchionda, rappresenta un problema perché è poco attraente? È sicuramente quello di poter sfruttare al meglio ciò che il cloud offre in termini di servizi, perché e che può rappresentare una sorta di commodity per me, e al contempo integrarla con quelle che sono invece le realtà più complesse che io ho all'interno della mia azienda. In questo modo riesco sicuramente a snellire la mia infrastruttura, le mie applicazioni, e al tempo stesso cominciare quel tipo di percorso di trasformazione. Questo è il cloud ibrido, cioè la possibilità di estendere quella che è la mia infrastruttura locale verso un mondo che offre dei servizi che tutto sommato non ha senso che io tenga in casa. Non ha senso perché vuol dire impiegare risorse economiche, anche umane, che possono essere invece demandate per altri scopi. Oggi tenere la posta elettronica in casa, sinceramente lo ritengo un onere che ha poco senso, non fosse altro perché tendenzialmente c'è anche una problematica di sicurezza che, ahimè, non tutti affrontano nel modo corretto, e quindi avere, diciamo, un provider che ti offre un servizio che non è soltanto la posta in sé, ma tutto quello che ruota intorno alla posta, sia un grande valore.
Mi scusi, fino a che punto voi intervenite nel corretto disegno, nel supportare l'interlocutore in una evoluzione di questo
totale
tipo?
Totale, nel senso che qui entriamo nell'area progettuale, no? Quindi se un ente vuole sviluppare un percorso, chiamiamolo pure di digitalizzazione, di trasformazione, partiamo ovviamente da quella che è l'analisi di tutto ciò che quell'ente ha, per arrivare poi a una definizione di architettura finale e anche, perché no, di messa in produzione. Prima ci sono stati degli esempi, noi alcuni dei clienti, anzi direi tutti i clienti di prima, li abbiamo seguiti nel percorso progettuale, sia direttamente che attraverso i nostri partner.
E qual è il vostro livello, come dire, di ingaggio e di responsabilizzazione rispetto ai risultati? Esiste una sì, anche formalizzazione specifica di questo?
Assolutamente, cioè ci mancherebbe, perché comunque, voglio dire, lei prima citava partnership, no? Allora, secondo me la partnership si sviluppa non a parole, ma si sviluppa con i fatti, e i fatti...
I contratti anche.
Sì, i fatti sono anche contratti, contratti di servizi, contratti di software, contratti in senso lato. E quindi nel momento in cui si stabilisce un contratto ci sono oneri e onori, no? Anche responsabilità, e quindi ci mancherebbe altro che noi non quelle responsabilità non le avessimo. Noi ce le prendiamo anche, come dire, in maniera... cioè siamo contenti di prendercele.
Volentieri.
Questo è il discorso, sì, ci mancherebbe altro, quindi... è tutto, perché ribadisco, sulla carta tutto è facile, poi però bisogna trasformarla, no?
E dal suo punto di osservazione, inteso come player primario nell'ambito dell'ICT oggi, qual è lo stato dell'arte, secondo lei, della pubblica amministrazione, pur nella complessità del disegno, rispetto al processo di digitalizzazione?
Ma allora, secondo me siamo indietro clamorosamente, e gli esempi di prima però rappresentano che tutti lo possono fare. Cioè, io una delle cose che dico sempre è che oggi la tecnologia è stata resa democratica, la possono usare tutti, che sia un ragazzo che esce dall'università piuttosto che un dipendente di una grande azienda, piuttosto che una grande azienda, indipendentemente dal budget che ha a disposizione la può usare, perché si può accedere, no, attraverso appunto i servizi cloud, a risorse che fino a qualche tempo fa erano solo per pochi, perché erano pregiate. Ma allora la domanda è: se tutti ci possono accedere, perché alcuni lo fanno e altri no? Cioè, non è una questione di non poterlo fare. Secondo me spesso è anche una questione di non volerlo fare, perché cambiare significa sicuramente mettersi in gioco. Poi, per carità, siamo un paese complicato, abbiamo tante norme, no, eccetera. Adesso non voglio offendere nessuno, perché poi sembra che, no, sia ipercritico, però io credo che il numero delle norme è inversamente proporzionale alle competenze. Cioè, più competenze ci sono e meno norme ci sarebbero. Perché le competenze, la formazione, che è un tema che è uscito in maniera prepotente, secondo me sono la cartina di tornasole della capacità poi di un individuo, in generale di un'azienda, di poter cambiare. È chiaro che uno può dirmi, certo tu lavorando in Microsoft fai in fretta, no? Perché allora anche noi abbiamo i nostri percorsi di trasformazione. Non è che 4 anni fa questa azienda non era come oggi, è arrivato un signore, ha rivoltato a 360 gradi l'azienda e oggi ci ritroviamo, diciamo, in un contesto dove effettivamente l'uso della tecnologia è estremamente pervasivo, ma lo è per tutti,
cioè, certo,
quindi certo. Io credo che si possa fare molto di più.
Certo. Quindi insomma norme, competenze e quant'altro non devono essere, norme soprattutto non devono essere una scusa per l'immobilismo.
Un freno.
Rappresentano una giungla nella quale muoversi inevitabilmente, ma come si dice si può fare anche. Allora, dottor Nulli, più storage, cloud architect, mi viene da dire uguale dati, centralità dei dati, centralità delle informazioni. Dal suo punto di osservazione, in che fase ci troviamo e qual è il vostro approccio, la vostra prospettiva nell'accelerare un processo di innovazione digitale nella pubblica amministrazione?
Assolutamente, innanzitutto buongiorno anche da parte mia, sono abbastanza emozionato a essere seduto qui, anche a essere chiamato dottore, non mi succedeva tanto tempo, quindi sono molto emozionato su questo. A parte le battute, perché Pure Storage ha deciso di supportare, di essere presente anche al forum della PR? Il nome dell'azienda Pure Storage è un nome che da solo evoca tutto, no? Nome, nome, cioè praticamente è fatta, la presentazione quando la faccio è fatta, Pure Storage, fine. Nella realtà dei fatti, quello che abbiamo visto nell'approcciare il mondo del cloud e anche il cloud della PA è un punto fondamentale. L'infrastruttura, di cui oggi si è parlato come qualcosa di complesso che deve essere superato, no, dagli ambienti cloud, qualcuno l'ha detto in questo tavolo, rimane presente secondo vari scenari e soffre di un problema, anche nel modo in cui il cloud della PA è stato designato. Ci sono alcuni attori che rimangono in gioco che però fanno riferimento ad un'infrastruttura che va ad una velocità di innovazione diversa da quella dei cloud provider, per esempio, che sono attori sullo stesso piano dei fornitori di infrastruttura. Quindi abbiamo un'infrastruttura che va alla velocità dei cicli di acquisto e di acquisto della PA come solo punto per introdurre innovazione. E abbiamo un'altra componente del cloud della PA che è dato dai cloud provider e da chi fa dell'innovazione la componente fondamentale del proprio servizio, che hanno, questi attori hanno velocità diverse. Pure Storage gestisce i dati, ha l'idea di gestire i dati includendo l'innovazione all'interno del ciclo di vita delle soluzioni. L'innovazione non deve essere solamente un momento che si approccia nel caso dell'infrastruttura quando la devo ricomprare. Io ricompro l'infrastruttura dopo 8 anni, a quel punto io ho l'ultima possibile innovazione tecnologica. Se noi approcciamo in questo modo l'infrastruttura esistente, nel modo vecchio, nel modo in cui attendo i cicli di acquisto per avere innovazione, non avrò mai la possibilità di mettere in fase, di comparare quello che ho con quello che ho disponibile nel cloud. Il tema del cloud mette tutto sullo stesso piano e deve essere... La prima cosa fondamentale, nella mia esperienza anche nell'approcciare chi lo utilizza, è dare la possibilità a un IT manager, a una persona che è un decision maker, di confrontare, come dico io, pere con pere, mele con mele, quello che ha e quello che potrebbe avere nel cloud, in modo tale che può prendere le decisioni giuste. Questo è un tema importante perché in alcuni aspetti infrastrutturali, e parlo dello storage, è rimasto ancorato a degli schemi assolutamente diversi e non in fase con i cicli di velocità e di innovazione di alcune altre componenti dell'infrastruttura stessa. Dal nostro punto di vista, ad esempio, una delle cose che abbiamo trovato molto di frequente è un'attitudine da parte di chi utilizza gli strumenti di memorizzazione nel dover copiare, spostare dati in giro per poterne estrarre valore. Questo tema è un tema importante per noi perché è proprio l'estrazione del valore dei dati che è il valore stesso di averli, il dato. Se io devo cominciare a spendere il mio tempo, inteso come tempo delle persone e tempo dei miei sistemi, nello spostare i dati in giro per cercare di estrarre un po' di valore, sto perdendo sia tempo, ma sto perdendo anche economicamente valore a quello che faccio. Pure Storage ha l'ambizione di portare questo modo qua, cloud equivalent o cloud-like o cloud come volete definirlo voi, anche all'interno di un'infrastruttura che è gestita, gestita diciamo in maniera anche tradizionale, bridgiare con le differenze del cloud.
Ecco, però, dottor Nulli, io a lei chiedo uno sforzo in più rispetto a questo discorso, cioè quando noi oggi parliamo di storage, di centralità del dato, di customer centricity all'interno delle imprese private, stiamo parlando di infrastrutture di storage dove il software defined, l'intelligent store, la distribuzione intelligente dei dati, sicura, performante, risulta essere al centro, senz'altro, delle strategie di approccio al mercato di queste imprese. Noi qui nella pubblica amministrazione abbiamo questa centralità rappresentata anche dalla regolazione di servizi, no? E quindi cercare di capire come si può declinare una velocità che nell'impresa privata è sicuramente oggi molto forte, molto rapida, perché il business richiede un adeguamento costante e continuo, e quindi queste architetture diventano all'interno di mondi ibridi implementabili. Ma come si declina un percorso evolutivo? Lei ha già parlato di due velocità, ma qual è l'approccio che si può seguire per dare anche alla pubblica amministrazione, che ha bisogno oggi di erogare servizi di valore per i cittadini all'interno di uno scenario di cambiamento di questo tipo? Come può esserci un approccio diverso dal passato e che può accelerare i tempi?
La risposta che io posso dare ovviamente è sulla sottocomponente di memorizzazione dei dati, certo. Storage non mi sposto da lì, ma poi l'impatto sul resto è impressionante in alcune situazioni. Sicuramente mi verrebbe da dire che bisogna pensare al mondo dello storage come un mondo guidato dal software. Questo è il primo passaggio che bisogna fare, pensare di essere guidati dal software nella memorizzazione e gestione dei dati. Ho usato apposta la parola guidato per non essere estremamente preciso sulle soluzioni, ma guidato vuol dire qualsiasi cosa nel mondo della software defined, ma deve essere il software che gestisce i dati il punto fondamentale su cui faccio ruotare la mia strategia, non può essere più l'hardware in quanto tale, anche perché c'è un altro passaggio fondamentale che sta per succedere nel mondo dello storage. Lo storage come è stato pensato fino adesso non esisterà più, sarà completamente diverso e implicherà pesantemente l'utilizzo della rete. La rete e lo storage saranno un nuovo punto di abbraccetto insieme. Prima si parlava di latenze, non vorrei essere troppo tecnico, ma insomma ci sono dei problemi che possono essere superati mettendo la rete e lo storage insieme, è quello che succederà e che sta succedendo. Quindi la prima cosa è quello di essere software driven, la seconda cosa è quello di concentrarsi sui dati. C'è un altro finto mito nel cloud, quello che le competenze diminuiscono. Nel momento che si approccia il cloud le competenze aumentano, cioè si differenziano, è ovvio, ma aumentano. Come dico io sempre, nel momento che io approccio il cloud devo sapere esattamente quello che voglio, devo essere estremamente competente sulle mie esigenze applicative, utilizzando poi le partnership, le system integration, tutto quello che volete nel mondo e nell'ecosistema intorno, ma io devo sapere quello che voglio e divento competente. Nel mondo dello storage non è più, e nel mondo della gestione dei dati non è più, io memorizzo un blocco all'interno di un pezzo di ferro, ma io gestisco un dato, e di quel dato devo sapere esattamente la tipologia di utilizzo che ne voglio fare. Questo è uno shift culturale che per noi diventa importante, ed è per questo che noi stiamo avendo questo tipo di interlocuzione anche con le pubbliche amministrazioni. Ripensare all'innovazione all'interno dei sistemi, quindi estrarre valore dai sistemi, dall'innovazione e dal software che lo guida, e pensare alla centralità del dato più che a dove il dato è memorizzato e come fisicamente esso sia memorizzato.
Certo, grazie mille. Dottor Resta, il punto di vista di Amazon Web Services rispetto a questo cambiamento, anche alla complessità di ambienti che non saranno soltanto tutti cloud, ma voi come soggetto diciamo numero uno in quest'ambito, nell'erogazione di servizi cloud, che tipo di quadro ci può delineare rispetto al vostro approccio e alle complessità che incontrate?
Partirei più che dal nostro approccio riportando le pubbliche amministrazioni al centro della discussione, e quindi cercherei di esemplificare i vantaggi che un'amministrazione, faccio un caso specifico, può ottenere dal paradigma del cloud computing in maniera evidentemente riferita a un esempio specifico. Parlo del caso del Comune di Cagliari. Il Comune di Cagliari, questo è un caso di dominio pubblico, a metà del 2016 era di fronte al tema delle elezioni amministrative. A tre settimane, sole tre settimane dalle elezioni, doveva decidere come supportare la consultazione dei risultati elettorali da parte dei cittadini. Se avesse dovuto investire in hardware, in apparecchiature necessarie, avrebbe dovuto, uno, predisporsi con largo anticipo, evidentemente, due, fare una spesa che sarebbe stata dimensionata sul picco della richiesta, cioè su quelle che potevano essere le richieste in questo contesto della cittadinanza. Quello che invece ha fatto è ha incaricato, in questo caso un partner Amazon Web Services, B2Bit, di fare un disegno di una soluzione cloud-based. Questo è stato fatto nel solo arco di 2-3 settimane, con successo, perché è stato possibile per tutta la cittadinanza consultare i risultati elettorali. È stato fatto con soddisfacendo un numero di richieste pari a 7 milioni nell'arco delle 24 ore, con picchi di 200 richieste al secondo, e con una spesa in realtà, in termini di risorse cloud o servizi cloud, che assomma un gran totale di 130 euro, di cui 80 euro in realtà spesi nella fase di test e sviluppo e 50 nella fase di effettiva produzione, cioè durante la consultazione dei risultati elettorali. Allora, questo dà la dimensione. Oltre a questo, in realtà, tutto ciò è stato possibile con un'architettura estremamente affidabile, perché l'architettura prevedeva l'utilizzo di due regioni geografiche distinte, nella fattispecie erano l'area geografica di Dublino e quella di Francoforte, per cui i servizi realizzati non solo hanno permesso di soddisfare le richieste automaticamente senza che nessuno stesse sveglio di notte a controllare quello che stava succedendo, quindi automaticamente le risorse si sono adattate alle richieste quando erano in crescita e si sono spente quando le richieste sono terminate, ma ha permesso quindi di contenere i consumi, perché evidentemente la curva dell'offerta ha seguito fedelmente la curva della domanda, ed è stato grazie a questo che la spesa è stata così ridotta. In realtà dietro c'è anche il servizio in sé per sé, è semplice, la tecnologia magari innovativa, perché in questo caso si trattava di servizi di serverless computing. Quindi questo tipo di servizi permettono alle pubbliche amministrazioni di essere più agili, di soddisfare meglio o gli stessi bisogni della cittadinanza o nuovi bisogni della cittadinanza, e nel contempo di essere efficienti, evidentemente contenere i costi. Prima si parlava molto di budget flat o addirittura in riduzione, e con una garanzia di affidabilità e, aggiungo, di sicurezza estremamente elevata.
Voi avete trovato persone IT all'interno di questo progetto, come dire, preparate, competenti rispetto al tema cloud, o il livello di accompagnamento è stato totale?
Ma il tema della competenza in ambito ICT e in ambito cloud computing è sicuramente un tema molto importante.
Ma su questo progetto specifico?
Su questo progetto specifico si è creata, però è chiaro che la competenza veniva soprattutto dal soggetto che aveva già esterno, evidentemente, ma così come è più un tema di governance, diventa più un tema di governance che un tema di competenza sul servizio in quanto tale. Certo. Quello che c'è stata una competenza in termini di governance ed è stato sufficiente per raggiungere i risultati da parte dell'amministrazione. Poi è chiaro che quello che è stato preso dall'esterno sono stati sia i servizi in quanto tali di cloud computing, sia i servizi dei partner del vendor tecnologico che hanno abilitato l'amministrazione a realizzare quella soluzione.
Ma noi come 01 seguiamo soprattutto le imprese e non la pubblica amministrazione, per cui magari dico un'ovvietà, però mi stupisce il fatto che comunque in 2 o 3 settimane si possa mettere in piedi un servizio di questo tipo. Quindi il discorso che si faceva prima anche rispetto anche alle norme, no? Rispetto alla possibilità di trovare un percorso attuativo rapido, è sostenibile, quindi è fattibile, non ci sono, come dire, eccessivi vincoli da seguire.
Questo esempio non vuol dire che tutto è possibile già oggi, però mostra quali sono i vantaggi che, grazie al percorso che è stato illustrato dal dottor Rini Lerz, saranno sempre di più a disposizione delle pubbliche amministrazioni. E cioè c'è stata la pubblicazione dei requisiti, adesso verranno per i servizi cloud, questi adesso i vari soggetti di mercato provvederanno a qualificare i propri servizi in questo contesto. Nel frattempo il 10 maggio sia Agit che Consip hanno pubblicato il loro piano per l'esecuzione del piano triennale, e dentro quel piano c'è un'iniziativa di procurement che evidentemente riguarda i servizi cloud computing. Certo. Quindi è chiaro che è un percorso. Dentro questo percorso quello che sarà possibile per le pubbliche amministrazioni avere maggiore libertà di scelta, quindi esercitare il diritto di scelta, avere a disposizione una qualità e una quantità di servizi migliore che in passato in termini di cloud computing, permetterà anche probabilmente di accedere a degli ecosistemi più ampi, perché per noi per esempio il concetto di partner è più ampio del system integrator o del consulting partner.
Certo.
Che eroga il servizio.
Certo.
Partner vuol dire anche tutti i software vendor. Noi abbiamo oltre 4.000 package software che sono parte del marketplace Amazon Web Services, il che vuol dire che ci sono oltre 1.280 aziende software vendor che certificano che le loro soluzioni sono compatibili con la piattaforma Amazon Web Services.
Certo, certo.
In sicurezza, perché per esempio noi abbiamo annunciato già da diversi mesi che tutti i nostri servizi saranno compliant con il GDPR, che è stato richiamato più
certo,
volte, quindi certo, addirittura incrementando il livello di sicurezza. Sulla sicurezza chiudo dicendo che già alla fine del 2015 il responsabile head of technology del Ministero della Giustizia per Digital Justice in Gran Bretagna ha detto in un contesto pubblico, Dave Rogers, ha detto in un contesto pubblico, nella fattispecie era un evento organizzato da Amazon Web Services, ma comunque era un evento pubblico, ha detto che già alla fine del 2015 che le amministrazioni devono abituarsi all'idea che il cloud può essere considerevolmente più sicuro di quello che un'amministrazione può fare on-premise.
Perfetto. Grazie mille, quindi essere senz'altro all'interno del percorso di trasformazione per capire nelle norme quali sono anche i margini di agibilità e accelerare il percorso di trasformazione stesso. Grazie ai nostri ospiti.
Grazie a voi.
Grazie. Bene. Allora adesso siamo in chiusura, però prima lascerei la parola al dottor Colli Franzone. Ecco il dottor Franzone. Il dottor Colli Franzone è cofondatore e direttore generale di Netix, che è un osservatorio sull'innovazione tecnologica nella PA e in sanità. E molto brevemente ci darà una visione di quelle che sono le tappe di trasformazione verso il cloud da parte della pubblica amministrazione. Dovrebbe esserci
la spada del cavaliere Jedi,
eccolo qua.
Ok, perfetto.
Grazie.
Grazie. Posso fare qualcosa, ammesso che salga la presentazione?
Scusate.
Eccoci. Bene, io ho ascoltato molto attentamente, anche perché poi parecchie cose le sapevo già, nel senso che, anzi, colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente Microsoft Italia, che credo quest'anno siamo al 11° anno di collaborazione, ogni tanto mi chiama per fare qualche lavoro, qualche pubblicazione, qualche ricerca interessante, quindi un pochettino dei casi, credo vi sia stato distribuito un lavoro, un risultato di un lavoro di ricerca che abbiamo fatto in questi mesi, e dicevo stamattina ho ascoltato con davvero tantissimo interesse tutto quello che è stato detto. Io non tornerei più di tanto sugli aspetti tecnologici, sono stati ampiamente illustrati e mi sembra che forse ci sia forse qualche spunto più interessante che volevo sottoporvi come meditazione da fare, se riuscite ad arrivare. Io mi prenderei 10 minuti, se sì, ce la possiamo fare, per poi magari mentre mangiate un panino subito dopo provate a fare mente locale su quello che volevo condividere con voi. Un tema è il discorso delle risorse, perché poi a un certo punto c'è sempre qualcuno che in fondo a tutte queste cose dice: bene, ma per fare tutte queste belle cose i soldi ce li abbiamo? Allora, una cosa molto interessante, e credo che sia stato veramente un aspetto positivo, forse non è stato detto, il piano triennale per l'informatizzazione della pubblica amministrazione aveva questa caratteristica interessante, no? Che nasceva come strumento di razionalizzazione, come dice la parola stessa, alla fine dandosi degli obiettivi, dicendo: dobbiamo ridurre la spesa corrente in information technology, con l'obiettivo poi però di liberare investimenti. Quindi non serve per risparmiare e comprare delle panchine o che ne so io, un pezzo di un tram, ma li rimettiamo in circolo per fare nuovi investimenti in information technology e quindi alimentare questo circolo virtuoso. Perché poi il tema vero alla fine è questo, il tema vero è tutto quello che i vendor ci hanno raccontato è bellissimo, ma inevitabilmente costa dei soldi, e i soldi si fa fatica a tirarli fuori, no? Io ho iniziato a lavorare in IT nel public sector 35 anni fa, la prima volta che sono andato a trovare un sindaco, che poi tra l'altro ha fatto anche carriera, è diventato ministro, io cercavo di vendergli delle cose e lui mi guarda e mi fa: ma secondo lei, io potendo scegliere, avendo, io gli stavo cercando di proporre una cosa che credo costasse, se ricordo bene, 50 milioni di lire, di 30 fischi anni fa, ho detto: ma secondo lei, se io posso scegliere tra comprare il software che mi vuole vendere lei e comprare un nuovo parco giochi per i bambini, secondo lei quale dei due scelgo? E siamo sempre lì, perché poi le cose continuano a essere alla fine così. Qual è la novità? La novità è la parola magica che è stata detta più volte oggi, la digital transformation, cioè qua il film non è più l'informatizzazione. Qua il film è: trasformiamo un paese, perché poi anche il piano di razionalizzazione della pubblica amministrazione alla fine nasce da che cosa? Nasce da un documento di un governo di due governi fa, che si chiamava Crescita Digitale, che iniziava dicendo: il paese deve crescere sfruttando la trasformazione della quarta rivoluzione industriale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi alla fine la pubblica amministrazione vuol dire anche scuola, vuol dire anche sanità, non siamo sempre soltanto nel comune o nell'ente centrale, deve rendere i suoi servizi esattamente come le persone se li aspettano. Quindi si tratta davvero a questo punto di in qualche modo rendere un servizio che la popolazione si aspetta, e quindi a questo punto l'argomentazione difensiva del sindaco tra il software e la panchina viene a mancare, perché comunque gli stai vendendo qualcosa che gli crea consenso, no? È curioso il fatto, perché si fanno i progetti in 3 settimane al comune di Cagliari? Forse perché c'entravano i risultati elettorali, che erano un argomento sicuramente di estremo interesse dell'amministrazione uscente, forse anche della potenziale amministrazione entrante. Cioè, alla fine, se c'è una motivazione, se c'è un commitment, si trovano i soldi, in 3 settimane si fanno cose meravigliose, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'argomento interessante da capire è questo: cos'è e come funziona e come deve funzionare la digital transformation? Perché poi, se facciamo questa cosa, cioè se esattamente come è stato fatto nei casi che ci sono stati raccontati, si parte con degli obiettivi che sono dare dei servizi alla popolazione, ma anche rendere bello un posto, Cristiano Annovic ancora, il presidente della giunta della regione Emilia Romagna, immagino che abbia pensato, e forse probabilmente lo starete già anche cavalcando così, se fossi io lo farei, di dire: beh, però questo smart working, quindi lavorare in regione Emilia Romagna è una figata, perché è questa la cosa da fare, cioè da una parte avere la popolazione contenta, dall'altra parte avere anche dei dipendenti, perché c'è sempre, no, questo famoso tema: nella pubblica amministrazione lavorano i lazzaroni, nella pubblica amministrazione lavorano i fannulloni. Ci sarà un modo per attirare delle professionalità, forse anche rendere questa cosa possibile e più sostenibile, perché poi davvero lavorare in Regione Emilia Romagna a questo punto è veramente una figata. Probabilmente anche lavorare in un posto dove passi lo smartphone e ti si apre il tornello o la sala riunioni diventa una figata. Forse anche il tema di Giuseppe all'IFO Regina Elena, l'Istituto dei Tumori, è di nuovo il tema di dire non è tanto ho messo su il cloud fino a se stesso, ho fatto una cosa che ha reso possibile ai medici, agli infermieri, ai malati, ai parenti dei malati vivere meglio. Se si legge in questa chiave qua, tutto diventa più semplice, tutto diventa forse anche più vendibile, perché poi tutto quello che stiamo dicendo alla fine dobbiamo venderlo al sindaco, al presidente, all'assessore, al presidente della giunta, al direttore generale della Corte dei Conti, al ministro, e alla fine dobbiamo vendergli qualche cosa che abbia un risultato. Il tema vero è che se non si fa si rischia di perdere fidelizzazione. Io l'ho già detto una volta, tanto ormai sono trascritti i termini, io sono padre, ho tre figli, la più grande è una nativa digitale, insomma un pochettino più o meno, insomma è nata qualche anno prima, ma diciamo che ci sta quasi dentro. Quando ha cambiato casa, prendendo come riferimento da una parte i valori del mercato immobiliare, ma non più di tanto, dall'altra la disponibilità di banda. Poi quando, siccome aveva un cane, ha dovuto mettere su una recinzione per fare in modo, per evitare che il suo cane andasse a dar fastidio ai vicini di casa. Quando ha capito che il comune dove abitava, un piccolo comune del Piemonte, non aveva la possibilità di fare le pratiche, la dichiarazione di inizio di attività, mi pare che si chiami, online, tanto ormai è prescritta, semplicemente non l'ha fatta. Perché ha detto, io nella mia vita fino adesso ho fatto tutto, fino a laurearmi, completamente online, se il mio comune non mi rende possibile usare dei servizi online, il problema non sono io, il problema è il comune. Questa è la digital transformation, attenzione che vi sommergerà se non la cavalcate. Se avete capito, ormai le slide sono un accessorio assolutamente inutile, perché a questo punto gli ultimi tre minuti li continuo così, nel senso che poi tutto quello che c'è scritto qua è riportato nel paper. Le raccomandazioni forti sono fondamentalmente, attenzione, tutto questo parte da una componente fondamentale che è il fatto che stiamo lavorando sui processi organizzativi dell'amministrazione, quindi non si parte dalla tecnologia, si parte dall'obiettivo. Cosa si aspettano i nostri dipendenti, cosa si aspettano i nostri cittadini, i nostri pazienti se siamo un ospedale, e andiamo avanti fino ad arrivare all'ultimo punto che è sicuramente importante, che è quello tecnologico. Abbiamo capito che si può fare, quindi i casi che ci sono stati raccontati fino adesso ci dimostrano e li abbiamo qua, che si può fare, quindi non è utopia, non è una follia, non è visione, serve solamente da una parte il commitment, e l'abbiamo capito, cioè a questo punto il mestiere dei CIO, immagino che la prevalenza in sala di persone sarà di CIO o comunque persone dell'IT all'interno dell'amministrazione. Il vostro problema è farvi aumentare il budget, dovete cominciare a parlare di queste cose qua, non di dire voglio dello storage, voglio fare una cosa per cui lavorare nel nostro comune o nella nostra regione sia una figata come in Emilia Romagna, voglio fare una cosa per cui come all'ospedale all'IFO le cose diventano semplici, esattamente queste, quindi la tecnologia abilita. Questa ve la salto assolutamente perché è assolutamente illeggibile, ma ve la trovate ben descritta nel paper, perché poi alla fine abbiamo detto comunque alla fine di tecnologia arriviamo e atterriamo nel tema tecnologico. È assolutamente fondamentale, una volta definiti tutti i requisiti a monte e ottenuti tutti i soldi, lavorare molto attentamente nella scelta del partner, perché poi come tutte quante le parole d'ordine e gli slogan anche sul cloud in questi giorni, anche sul GDPR, no? Cioè, tutto quanto diventa molto marketing, diventa molto la qualunque sul GDPR. Attenzione ai partner. Allora, in collaborazione con Microsoft, Netics ha fatto questa sorta di, l'abbiamo pomposamente chiamata due diligence, una checklist fondamentalmente di parametri e di indicatori da valutare attentamente nella selezione dei partner insieme ai quali avviare i progetti di trasformazione digitale. L'obiettivo è quello che al prossimo anno Forum PA avremo non solamente la regione Emilia-Romagna come posto dove lavorare una figata, ma ce ne siano tanti altri. Vi ringrazio.
Grazie, grazie. Allora io inviterei sul palco un minuto, se può venire, dottor Rellini Lerz. Ma direi che in quest'ultima, una delle ultime slide del dottor Collio Franzone, la parte iniziale di assessment e di disegno strategico, che era anche presente evidentemente nell'amministrazione negli anni passati, poi si scontrava con una complessità attuativa, tecnologica importante. Quello che cambia oggi rispetto al tema cloud è che il livello di flessibilità e di velocità nell'erogare i servizi consente anche da un punto di vista proprio di visibilità dell'amministrazione nei confronti del territorio, quindi un approccio anche di tipo politico, di realizzare rapidamente queste cose, sicuramente con più velocità. Dottore Lini Lerzi, io lascerei a lei una considerazione finale su quanto abbiamo sentito e su un paio di punti di attenzione nell'avanzamento di questi progetti che stiamo portando avanti.
Sì, devo fare delle considerazioni però un pochino fuori sacco, come si suol dire. Ci sono stati 8 interventi e tra amministrazioni e fornitori uno solo ha richiamato quello che era stato detto. Non ne faccio una questione personale, perché la cosa mi importa molto poco sul piano personale, però attenzione, abbiate consapevolezza di questo impianto che abbiamo cominciato a creare, perché dovrete avere consapevolezza di questo impianto. Quindi ho visto e ho sentito esempi molto interessanti che danno un'impressione, e questa non è certo colpa di nessuno, dovrei dire quasi un po' colpa nostra come Agid, quindi mi prendo questa responsabilità. Ognuno va per la strada propria, quindi evidentemente non siamo assolutamente in grado ancora noi come Agid di effettivamente proporre dei modelli, perché dovremmo essere noi, ok? Però insomma, da questo a eliminare completamente da tutto questo panorama di servizi, di iniziative, quello che noi stiamo cercando di far avvenire, invito un po' di cautela e un po' più di attenzione, d'accordo? Quindi questo mi permetto di dirlo, sto parlando come Agid, non come Rellini, per carità, Rellini è al di fuori di questi aspetti. Quindi devo trarre una conclusione per noi più che una conclusione per chi ha parlato. La nostra conclusione è che effettivamente devo riportare che abbiamo tantissimo da comunicare, ma soprattutto tantissimo da integrare in queste visioni. Io mi fermo a questo.
Grazie mille, noi vi ringraziamo per essere stati con noi fino adesso e buon proseguimento di Forum PA. Grazie.